Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prende la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie e morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo egualmente, nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore? Perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nel cielo. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del Roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Quando questo brano è letto secondo il Vangelo di Luca, si capisce che Gesù ha ormai giocato tutte le sue carte per far comprendere il suo mistero. Non c'era più nessuno. E l'ultima discussione pubblica che fa, dopo c'è soltanto il suo annuncio del giudizio e poi c'è il racconto della passione. Come sempre, per poter entrare nei brani evangelici dove compare una citazione dell'Antico Testamento, vuol dire che è molto preziosa quella citazione. In questo caso, Gesù, per parlare della risurrezione, deve parlare del Dio dei viventi e cita il passo che è ripetuto molte volte nella scrittura, no? Quando il popolo di Israele deve riferirsi a Dio, dice sempre il Dio di Abramo, il Dio di Giacobbe, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Ma se andate a controllare il riferimento di questa citazione, il contesto è molto preciso. Perché si sta parlando di Dio che è comparso nel Roveto Ardente a Mosè e si preannuncia in questo modo: Io ho visto le sofferenze del mio popolo. Chiamo a te perché tu vada a liberarlo e per presentarsi, ma a nome di chi? È il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Allora, la particolarità da comprendere è questa: Dio è sempre Dio di qualcuno, perché Dio si può conoscere solo rispetto all'intervento che fa verso qualcuno. Allora, siccome è intervenuto prima per liberarsi ad Abramo, poi per liberare il suo popolo, quando la scrittura si riferisce a Dio, si riferisce sempre al Dio che è intervenuto perché conosce le nostre sofferenze. Allora, quando parla a Mosè, ricorda che è intervenuto con Abramo. Quando gli altri profeti parleranno del Dio di Israele, si riferiranno a quello che è Mosè. E il collegamento inevitabile che quando Gesù parlerà di Dio e ricorderà tutta questa tradizione, cioè tutto la, come dire, l'amore che Dio ha mostrato perché riconosce le sofferenze del suo popolo, perché lo libera dalla schiavitù, lo accompagna nella terra promessa, manda i profeti perché stiano, come dire, perché risvegli nel popolo l'adesione alla sua alleanza, arriva fino a lui e dopo di lui si dirà: Dio è il Dio di Gesù. Quando Gesù dirà il Padre, a primo titolo è il Padre di uno, e non a secondo perché viene per deduzione, è anche il Padre nostro, perché in lui ci riconosciamo. Allora la prima particolarità è questa: Dio è sempre Dio di. Ognuno di noi che riconosce Dio, prima deve riconoscere Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, Dio di il profeta, Dio di Gesù, per poi arrivare a dire Dio di, e Dio, questa volta non come profeta, ma come me. Cioè, la rivelazione di Dio comporta la percezione della storia di alleanza che rivela l'amore di Dio per il suo popolo, nel quale sono anch'io inglobato. E tutta la mia esistenza è storia sacra, perché si tratta sempre di viverla dentro questa rivelazione del volto di Dio, che Gesù ci assicura nella sua verità, che Gesù fa vedere presente in lungo tutta la storia, e che i nostri santi sempre ricordano come assolutamente presente. È in questo contesto che lui può parlare di risurrezione. Secondo elemento, allora, l'errore nostro, noi regolarmente facciamo così, proiettiamo nel mondo di Dio le immagini che riguardano il nostro mondo. È classico questo, è come se fossero la scuola e i farisei presentano un caso, ma come avviene nelle scuole quando si discute un caso di morale, un caso di giustizia, eccetera. Si presenta un caso, naturalmente i casi sono cercati e la risposta che conta, non il caso. La risposta, primo, ogni proiezione mondana sul regno di Dio non funziona. Questo poi applichiamolo a quello che io sempre chiamato i nostri figli. Ogni proiezione che noi facciamo, ma che sa di questo mondo, non incontra la rivelazione di Dio. Per noi si tratta proprio di aprirsi alla sua rivelazione. Secondo, i figli di Dio nel Vangelo sono chiamati figli della risurrezione. Qual è la beatitudine che ha come condizione i figli di Dio? Beati? Quale? Qual è?
Quelli che vengono Dio.
Beati?
Coloro che vengono Dio.
No, la beatitudine. Beati gli operatori di pace.
Non veniva, ecco.
Non viene. Beati gli operatori di pace. Presentano anche i figli di Dio. Allora, abbinato. Se i figli di Dio sono i figli della risurrezione, vuol dire che per essere figli della risurrezione bisogna essere operatori di pace. Che a dire la verità, tradurre operatore di pace sottolinea solo un certo aspetto. L'aspetto di fondo è: non si può vivere in pace se non accogliendo la comunione che Dio offre con lui e che Gesù ci testimonia e ce ne fa partecipare. quella comunione che deriva da Dio qual è? È quello che ci convince dell'amore suo in modo che noi non abbiamo più resistenza a questo e la condividiamo con tutti. Qual è l'opera specifica dello Spirito Santo come risulta poi nel canone eucaristico che reciteremo tra breve? Quando noi preghiamo di fare un corpo solo, un'anima sola, noi preghiamo che venga lo Spirito Santo a. Allora, l'opera dello Spirito Santo è fare di tutti un corpo solo e un'anima sola. Cioè, ogni condivisione, ogni solidarietà tra fratelli comporta questa rivelazione dell'opera dello Spirito Santo. Questo non si chiama la comunione con Dio. Allora, ogni volta che noi viviamo secondo la forza, la potenza di questa comunione, noi godiamo di quella vita che non produce morte, cioè di quella vita che non è più soggetta all'afflizione della separazione, dell'odio, della tristezza, della distanza, ma è tutto comune. Allora, quando si dirà che Dio è Dio dei vivi, si dirà da Dio procede la vita che crea comunione che niente può sopprimere, che niente può mortificare. L'immagine più diretta, più espressiva di questo, quando noi pensiamo al paradiso, alla comunione dei santi. Ma non è una dimensione che incomincia là, è una dimensione che incomincia qua, che attraversa tutta la nostra storia, tanto che nella tradizione, quando si deve illustrare il cammino di progresso spirituale, quindi pensate al cammino delle virtù, al cammino del progredire, chiamato anche della perfezione, si dirà è un diventare partecipe della potenza della risurrezione. Quando Gesù risorge, è come se ci mostrasse quella vita che veniva da Dio, che io ho testimoniato, di cui ero ripieno per la potenza dello Spirito Santo, la comunico a voi. Voi fate parte di questa stessa vita, di quanto state legati a me, di tanto godete la risurrezione. E questo è il processo. Allora, noi possiamo concludere con questo invito che già Origene lo diffondeva, potesse ognuno di noi